Buongiorno a tutti, ben cari radioascoltatrici e radioascoltatori, ben ritornati all'appuntamento a Doppio Sguardo. Oggi parleremo di un argomento molto interessante, la scuola. E per parlare di questo argomento, che veramente è di attualità, abbiamo niente meno che l'amico Marco Bicella e abbiamo anche l'assessore all'istruzione Gabriele Musolò, fresco di nomina come preside dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, che comprende la scuola media Leonardo da Vinci, la scuola primaria Pizzigoni e la Damiano Chiesa. Complimenti e tanti auguri per la nuova attività, preside Gabriele Musolò.
Grazie infinite, grazie per l'invito. Sono molto contento di essere qui per la prima volta in veste ufficiale del dirigente scolastico per parlare
di un
argomento che mi sta molto a cuore, non soltanto per motivi, diciamo, lavorativi.
Bene, allora io entro subito a gamba tesa con l'amico Marco e con Gabriele. Tre verbi: istruire, formare, educare. Quali sono i tre elementi fondamentali della scuola? Sono ancora elementi fondamentali, sì o no? E con quale rilevanza? La parola al preside.
Beh, io parto dall'ultimo, educare vuol dire in realtà condurre, portare verso una direzione, soprattutto perché in questo momento storico i ragazzi hanno la necessità di essere condotti, di essere aiutati, supportati, sostenuti, quindi l'educazione è necessariamente un elemento primario di quella che poi noi tutti chiamiamo la comunità educante. È quasi banale quello che dico, ma in realtà il problema dell'educazione sta nell'educazione stessa, cioè mi spiego. Porsi il problema di educare adesso è tanto così importante per le nuove generazioni, soprattutto per i quarantenni che in questo momento storico lo sanno fare poco, perché prima gli insegnanti, i nostri genitori, a mio parere, non si ponevano il problema di educare, ma avevano l'idea che lo potessero fare solo esclusivamente attraverso essere spontanei e naturali. A mio parere, per poter condurre, educare, che è diverso di istruire, attenzione.
Certo, e di formare.
E di formare, perché istruire significa in qualche modo raccontare la passione per la propria materia ed educare anche attraverso la passione per la propria materia. Ma dicevo, prima i nostri genitori il problema dell'educazione non se lo ponevano, erano spontanei. Era un qualcosa di automatico, era un qualcosa che, noi imparavamo attraverso l'esperienza di ciò che vivevamo guardando, vedendo, osservando l'esempio dei nostri genitori. Io penso che per poter fare un passo indietro dobbiamo farne un passo avanti, che dobbiamo fare tre indietro, cioè capire che i ragazzi si educano attraverso ciò che vedono, attraverso
allora
l'esempio.
Poi
l'istruzione, prego.
Giro la palla subito a Marco. Ma Marco, da quello che dice il nostro preside, educare. Ma la scuola sta sopperendo a una mancanza della famiglia. È un compito della famiglia educare. Come possono vivere questi due soggetti, famiglia e scuola, nella parola educare?
Sì, intanto faccio i complimenti per la nuova nomina e per la nuova responsabilità a cui è stato chiamato l'assessore. Mi riallaccio a quello che stava dicendo, perché mi sovvengono le parole di Papa Francesco quando 4 anni fa aveva lanciato il patto per l'educazione, perché per educare un bambino serve un villaggio, che è un proverbio africano che lui ricordava. Ed in effetti il rapporto tra scuola e famiglia è un rapporto fondamentale. È fondamentale perché i ragazzi, e lo ricordava adesso l'assessore, hanno proprio bisogno di vedere non tanto richiami vuoti o regole che vediamo che ormai sono ampiamente disattese, perché vengono percepite come scatole vuote. Cioè i valori oggi sono per loro diventati scatole vuote, perché è vero, manca una figura di riferimento e soprattutto la capacità dell'adulto di guardare i ragazzi, di ascoltare il loro grido. Mi viene sempre in mente il quadro di Munch, no? L'urlo. Ecco, questi ragazzi si portano dentro un urlo che è una ricerca di significato. L'educazione, infatti, come diceva un grande educatore come Monsignor Giussani, è introduzione totale alla realtà. Bisogna tenere conto di tutti i fattori. I ragazzi hanno bisogno di modelli, la famiglia, gli insegnanti hanno questo ruolo, hanno questo compito, che è un compito veramente
andiamo
cruciale.
Nello specifico, quali sono i confini dell'educazione che ha la famiglia e i confini che ha la scuola? Per le due cose devono convivere, ma con specifiche responsabilità. Quali sono i confini della scuola e i confini della famiglia?
Allora, intanto,
sempre che questa famiglia esista ancora.
Allora, io devo dire che i confini devono essere, come dire, compenetrabili, ma assolutamente marcati. Cioè, mi spiego, è necessario che ci sia una risposta in termini di competenze, cioè il genitore deve potersi affiancare alla scuola dando il peso, dando l'importanza a ciò che vuol dire la figura dell'insegnante nel termine letterale, cioè colui che ha la responsabilità insieme alla famiglia, se vogliamo, di lasciare il segno, come dire, nel processo formativo. Ora, se non c'è compenetrazione, se non c'è rispetto delle competenze, se non c'è visione condivisa progettuale, se non c'è un dialogo costante, se non esiste l'idea permanente dell'intenzionalità educativa che deve muovere ogni singolo gesto. E quando parlo di intenzione di educare, parlo anche nei gesti quotidiani, anche mentre passeggiamo per strada, mentre come dire, dobbiamo scorgere in ogni momento della nostra attività, essendo genitori, essendo insegnanti, essendo nonni, essendo, come dire, comunità che educa, dobbiamo scorgere in ogni istante la possibilità di trovare un momento per arrivare a dare un messaggio, evidentemente un messaggio positivo. Cioè, io ho una visione che è davvero molto ampia e complessiva dell'educazione, per cui la famiglia e la scuola, nel rispetto reciproco, devono necessariamente darsi una mano. La finalità qual è? Formare il cittadino pensante, formare attraverso il successo formativo l'articolo 3 della Costituzione, ricordiamocelo, superare ogni barriera affinché ognuno di noi possa avere la possibilità di raccontarsi e dimostrarsi per quello che è e di avere un ruolo fondamentale nella società. Quindi la scuola, la famiglia devono necessariamente riavvicinarsi, gli insegnanti devono riassumere il ruolo e come dire, essere consapevoli di avere un'importanza enorme in questo momento storico, e la famiglia deve poter riconoscere questo ruolo.
Ecco, ti fermo, assessore.
Mi sto un po' appassionando.
Stai andando un po' troppo oltre, però io ti voglio andare a terra a terra.
Sì.
Oggi siamo in una società multietnica in cui ci sono culture diverse. Ecco, la scuola, che ha la formazione di educare soprattutto sull'aspetto civile, lo chiedo anche a Mar, come può la famiglia, magari c'è una famiglia ebrea, c'è una famiglia musulmana, c'è una famiglia cattolica, ecco, qual è l'educazione che può dare la famiglia in contrapposizione alla scuola? La scuola deve dare un'educazione di massima, ma come possono convivere con l'educazione della famiglia che è basata anche sulla religione?
No, secondo me non bisogna creare delle
educazione, non parlo di...
Sì, no, ma dico, non bisogna creare delle contrapposizioni tra la scuola e la famiglia, e fossero anche famiglie, come dire, che non provengono dalla nostra tradizione, diciamo così. Allora, fatto salvo che chi viene ospitato, ma è una regola che abbiamo tutti noi in casa nostra, come dire, si adegua, si attiene, cerca di conformarsi a quelle che sono le regole e le abitudini di chi ospita, quindi questo vale per chiunque. Però il problema vero è che scuola e famiglia non entrano in contrapposizione sul fronte dell'educazione, indipendentemente dalla storia, dalla religione, dalle tradizioni che uno ha, che poi uno può anche vivere, perché comunque la scuola, e qui faccio un passettino più avanti rispetto a quello che diceva l'assessore, la pongo anche come provocazione, ha sì il compito probabilmente di formare il cittadino pensante, perché ovviamente la scuola ha questo compito, ma soprattutto ha il compito di aiutare i ragazzi e chi viene educato, quindi chi va a scuola, a rispondere alle domande, a dare un senso alle cose che accadono, alla storia che uno vive, cioè nel senso che questa è la proposta dell'educazione. Oggi cosa manca ai giovani? Una identità chiara. Identità intendo, noi veniamo da una storia, noi veniamo da una tradizione, noi veniamo da un patrimonio che è un patrimonio molto ricco. Lo stiamo perdendo perché c'è come una sorta di svuotamento, al sfilacciamento del senso delle cose. Le cose stanno insieme perché hanno un senso, hanno un ordine. I greci non a caso parlavano di cosmo quando parlavano del mondo e dell'universo, perché il cosmo dall'etimologia greca è ordine, è una cosa ordinata, le cose hanno senso e il cuore dell'uomo è fatto allo stesso modo, per un ragazzo che nasce a Milano, per un ragazzo che nasce a Islamabad, per un ragazzo che nasce da un'altra parte.
Allora provo, adesso vi provo ancora di più. Caro preside, voi parlate di educazione, ma a quel punto qua uno si domanda, nella società oggi, moderna, ma questi giovani che sentono i vostri messaggi, ma lo capiscono, se ne fregano sì o no? Perché i fatti dimostrano che il bullismo sta prendendo piede, i fatti di violenza sta prendendo piede. Ora mi domando, date un messaggio educativo sbagliato o sono i ragazzi che non sono pronti a recepire? Perché questi sono i fatti. La teoria è un conto, i grandi pensieri educativi, i psicologici, però i fatti sono questi, che voi date una formazione educativa, ma i fatti dimostrano che forse non è sentita. Come mai?
Questa è una bella domanda, caro Agostino. Ci vorrebbe un po'.
Siete qua due interlocutori molto qualificati per rispondere.
Un po' di tempo. Come mai i ragazzi non recepiscono l'intenzionalità educativa, questa parolona?
Esatto.
No?
Esatto.
Probabilmente perché noi quarantenni non riusciamo a dare l'esempio. È banale, ripeto, ma secondo me parte tutto da lì.
Ti fermo. Ora ha ragione Giorgio Gaber quando dice la mia generazione ha perso.
La mia generazione non ha perso.
Lo dice Gaber.
Ma la mia generazione penso che debba porsi qualche dubbio.
Sono genitore nella mia generazione. Scusa, sono interrotto.
No, prego. No, il discorso del bullismo, no? È un discorso che è davvero una piaga enorme, che i ragazzi purtroppo in questo momento c'è una carenza di conoscenza dell'emozione altrui, no? Adesso, cioè, i ragazzi non riescono più a percepire che cosa vuol dire creare disagio, creare sofferenza nel mio interlocutore. E lo sappiamo, ormai i nuovi mezzi di comunicazione, i social network, i social, insomma.
Beh, è un compito nostro questo.
È un compito nostro insegnare ai ragazzi a percepire le emozioni, perché a mio parere hanno perso questo aspetto. Quindi, molto banalmente, fin dalla scuola dell'infanzia, a mio parere, già che parliamo di scuola ed educazione, è necessario che i bambini possano esperire, possano maneggiare, possano assaggiare e digerire che cosa vuol dire percepire l'emozione altrui, che cosa vuol dire percepire entrare in conflitto con l'altro, che cosa vuol dire percepire che dall'altra parte esiste una persona in carne ed ossa che va accolta, che va ascoltata e devo impararla. Cioè, queste competenze vanno apprese, e se questo modo di educare, di insegnare, di lasciare il segno non ce lo poniamo come finalità fin dal primo vagito dell'esperienza scolastica, quindi dai 3 anni in su, ecco che probabilmente il ragazzino, non percependo il dolore che va a scaturire attraverso, che fa scaturire attraverso un atto di bullismo, allora non avendo esperito la sofferenza altrui, probabilmente è naturalmente portato a farlo, perché non sa che fa del male a qualcuno, perché non l'ha imparato, perché probabilmente le nuove tecnologie ci hanno un po' limitato il nostro essere umani. E dobbiamo partire, ripeto, dalla percezione. Poi ci sono tutti i progetti, tutte le attività che ogni scuola ha diciamo quasi per istituzione, no? Vale a dire, la lotta, la prevenzione al bullismo nelle scuole esiste. A Saronno si fanno grandi bei progetti. Come sapete, esiste una legge dello Stato, che è la 71, che dice che ogni scuola deve avere un referente del bullismo, che deve progettare, organizzare, ragionare, dare la possibilità ai consigli di classe, agli insegnanti, di formarsi, raccontarsi con le famiglie, parlare con i ragazzi che hanno agiti prevaricanti, aiutare i bambini che subiscono il bullismo. L'esperienza, per esempio, a Saronno dello psicologo scolastico, che può aiutare in questi casi.
Mi sto arrabbiando. Ora, Marco, dammi una mano, per cortesia, davanti a tutte queste belle idee che ha detto il nostro preside, queste belle intenzioni, queste belle progetti, ma vanno a cozzare con la realtà del ragazzo che, quando sente questa lezione, poi esce, si prende in mano il telefonino e ha altri riscontri, fa altri ragionamenti, dimentica questi bei progetti, queste belle parole anche dello psicologo. Sono tutte, lasciatemelo dire, non si offendono chi si ascolta, sono tutte palle. La realtà è un'altra, che il ragazzo, dopo aver sentito un'ora del professore, esce e si guarda il suo telefonino con tutte le sue sciocchezze che ci sono su, e nessuno gli tira via il telefonino. Questa è la realtà, sia la scuola che la famiglia. Marco, il tuo parere?
No, indubbiamente che il ruolo della famiglia rispetto a queste tendenze sia venuto a mancare è inevitabile. Ed è inevitabile, qui dico una cosa su cui probabilmente pochi sono d'accordo, ma ne sono pienamente convinto. Diciamo che noi oggi raccogliamo i frutti peggiori di un movimento che era nato con buone intenzioni, basti solo pensare alla parola, allo slogan di Camus, siate realisti, chiedete l'impossibile, cioè il 68, perché ha vinto, qui mi ricollego a quello che diceva l'assessore, ha vinto la questione dell'individualismo. Oggi l'altro è percepito non tanto come occasione perché io vado a fondo per capire chi sono e che cosa posso costruire nel mondo, ma l'altro è percepito come un ostacolo, l'altro è percepito come il limite. Il bullismo, e lo dico solo per l'esperienza che ho sentito da mia moglie, è un grido che questi ragazzi lanciano perché in famiglia, in molti ambienti, sono lasciati soli. Nessuno ha avuto il coraggio di dire a loro dei no, nessuno ha avuto il coraggio di guardarli per quello che sono. Secondo me va recuperata questa dimensione, la devono recuperare gli insegnanti. Io ricordo di insegnanti bravissimi che avevano su di me questo sguardo, comprese le mie incapacità.
Noi siamo arrivati al termine della trasmissione, però io vorrei rivolgermi a chi ci ascolta, specialmente mamme, papà e nonni. Questi argomenti sono molto interessanti e vorrei, così, forza la mano ai nostri due ospiti, di ritornare nei nostri studi per ampliare degli altri tanti argomenti che convivono con la scuola, perché è una cosa molto ma molto interessante. A noi rimane altro che dirvi grazie del vostro contributo, che è veramente molto positivo, al preside, ripeto, l'assessore Gabriele Musarò e al nostro graditissimo compagno di avventure nel gruppo Doppio Sguardo, che è Marco Biscella. A tutti buona giornata con Radio Orizzonti.
Grazie, buona giornata.
Grazie ancora.